Buonasera da Chiara Vitali, benvenuti all'ultima fascia news di Radio Popolare. Nella striscia di Gaza sono centinaia i morti a due giorni dalla ripresa dei bombardamenti. Non abbiamo nessun posto dove andare, dicono i cittadini sfollati. L'esercito israeliano non li risparmia e l'Egitto tiene le porte chiuse. Il regime di al-Sisi non vuole i profughi. Poco fa ha parlato il presidente israeliano Netanyahu. Continueremo la guerra fino a distruggere Hamas. Sul futuro di Gaza ha detto: mi oppongo a un governo dell'autorità nazionale palestinese. COP28 a Dubai. Oggi 22 paesi hanno proposto di triplicare il nucleare entro il 2050. Altro tema di giornata, le rinnovabili. 117 paesi firmano un impegno per aumentare uso ed efficienza. Alitalia vuole licenziare quasi 3.000 lavoratori, lo ha annunciato con una lettera a sindacati e governo. Le opposizioni chiedono un intervento dell'esecutivo. È morta Marisa Rodano, partigiana, cattolica, comunista, ultima deputata vivente della prima legislatura. Rimase in Parlamento con il Partito Comunista fino al 1968. Buonasera ascoltatori, buonasera ascoltatrici, il giornale radio delle 22:30 di Popolare Network. Apriamo con la situazione a Gaza. I bombardamenti sono ripresi da due giorni e i morti sarebbero già diverse centinaia, secondo le fonti locali. L'esercito israeliano ha confermato di avere colpito in particolare l'area di Khan Yunis, nel sud della striscia. Gli attacchi, come nelle scorse settimane, hanno colpito case, edifici residenziali, proprio nelle zone dove migliaia di persone si sono rifugiate dopo l'ordine settimane fa di evacuare la parte nord della striscia. Poco fa, in una conferenza stampa, il presidente israeliano Netanyahu ha parlato proprio della ripresa degli attacchi su Gaza.
Now we resumed the war, we resumed the fights, and we will continue in order to achieve the three aforementioned goals, which is eliminate.
Continueremo la guerra fino a che non distruggeremo Hamas. Sono sicuro di poter raggiungere l'obiettivo, ha detto Netanyahu. In un altro passaggio ha risposto a una domanda di un giornalista sul futuro di Gaza e sulla sua amministrazione. Per Netanyahu, l'autorità nazionale palestinese, che nacque con gli accordi di Oslo, non potrà prendere il controllo della striscia. Malgrado ciò sia consigliato dagli Stati Uniti, ha detto il presidente israeliano, io mi oppongo, finanziano i terroristi, educano i loro figli a odiare Israele. Ha concluso, l'esercito israeliano manterrà un controllo di sicurezza su Gaza con un processo diverso. Poco dopo arrivano le parole del segretario alla difesa americano, che mette in guardia Israele, vanno tutelati i civili a Gaza o c'è il rischio di una sconfitta strategica. Torniamo proprio alla situazione dei civili a Gaza. Non abbiamo più un posto dove andare, dicono. Hanno ricevuto dei volantini con un codice per accedere a una cartina su cui è disegnata la striscia di Gaza, divisa in un reticolato di zone. L'esercito israeliano aggiorna periodicamente questa mappa, dicendo alle persone dove spostarsi. Questo, dicono alcune testimonianze, sta creando ancora più panico. Tanti non hanno accesso all'elettricità, non riescono a caricare i telefoni e ad accedere alle informazioni. Stamattina è arrivata questa testimonianza da Sami, un cooperante palestinese che è uno degli sfollati dal nord al sud della striscia.
Mandate dei volantini chiedendo alla popolazione di Khan Yunis di evacuarsi, andarsi verso Rafah, soprattutto le zone est di Khan Yunis, però la gente non si va perché a Rafah sono già strapieno. Hanno chiesto alla gente di andare lì, rifugi sicuri, però a tutta la striscia di Gaza non c'è nessun posto sicuro e anche Rafah è strapiena, soprattutto dalle gente sfollata che sono arrivate del nord. Dove andiamo, dove? Perché io sono al sud, sono andato, Rafah lo conosco bene, però non c'è proprio un posto dove mettere il piede. Situazione ancora più grave. Poi soprattutto ci sono grandi rischi di malattia, soprattutto di epidemia, perché ancora manca l'igiene, manca l'acqua, la luce, tutto quanto, ci sono anche le forniture, sono belle strade, spazzature, strapiene le strade perché i comuni non funzionano, perché non hanno carburanti per fare la raccolta, poi ci sono il rischio che bombardano. Stamattina anche presto ci hanno sparato intorno praticamente le scuole dove ci sono sfollati, sono stati morti e feriti tra gli sfollati.
Sentivamo tanti degli sfollati sono a ridosso del valico di Rafah, al confine con l'Egitto. È una frontiera che però viene tenuta chiusa. Il valico è stato aperto per il passaggio di aiuti umanitari, ma non per far uscire le persone. Su questo noi abbiamo sentito Laura Cappon.
Il nord del Sinai è da sempre una zona molto delicata, è sempre stata una zona controllata in maniera molto blanda dall'autorità centrale del Cairo, un po' per la composizione della popolazione, che sono appunto delle popolazioni beduine, un po' perché ci sono sempre stati dei problemi anche a livello di sicurezza. Ricordiamolo che nel 2014 una cellula dello Stato Islamico proclamò il governatorato del Sinai, appunto dello Stato Islamico, quindi è un'area delicatissima dove tra l'altro c'è anche un florido mercato nero di beni e armi che passavano dalla striscia al nord del Sinai tramite i tunnel. Il Cairo ha sempre, negli ultimi anni, negli ultimi 10 anni, praticamente 8 anni, ha condotto una campagna feroce a livello militare, sono stati demoliti dei villaggi, sono state spostate delle persone, quindi l'ultima cosa che il Cairo vuole è avere dei campi profughi nel nord del Sinai fuori dalla striscia. È un argomento talmente delicato che uno dei pochi giornali indipendenti ancora rimasti in Egitto, che si chiama Madamasr, aveva pubblicato poco dopo il 7 ottobre delle indiscrezioni su come il governo naturato del nord del Sinai si stava organizzando per un'eventuale accoglienza dei profughi, che la sua direttrice è finita appunto denunciata.
Ora la COP28, triplicare l'energia nucleare entro il 2050 è la proposta di 22 paesi, oggi appunto alla COP28 di Dubai. Tra questi paesi ci sono Stati Uniti, Francia, Emirati Arabi Uniti. Altro tema della giornata sono state le rinnovabili. Più di 110 paesi hanno sottoscritto un impegno per triplicarne l'uso entro il 2030. Sentiamo il punto di Gianluca Ruggeri, conduttore su Radio Popolare de Il Giusto Clima.
Sono 22 paesi che oggi hanno sottoscritto un documento che include l'obiettivo di triplicare la potenza nucleare installata nel mondo entro il 2050. Contemporaneamente sono più di 110 i paesi che si sono impegnati a triplicare le rinnovabili e raddoppiare l'efficienza energetica entro il 2030, quindi ben 20 anni prima. In questi numeri sta la dimensione che il nucleare potrà giocare nella transizione energetica. Un nucleare che è stabilmente nel parco di generazione di alcuni paesi ormai dagli anni 80 e che oggi produce meno del 10% dell'elettricità e meno del 5% dell'energia totalmente consumata nel mondo. Le sfide che il nucleare deve vincere sono tante, prima di tutto l'affidabilità nei tempi di realizzazione. Secondo il fatto che la stragrande maggioranza degli impianti recentemente realizzati o in fase di costruzione sono di tecnologia cinese o russa. Terzo, il fatto che importanti componenti tecnologici e lo stesso uranio arricchito vengono importati in maniera rilevante dalla Russia, per esempio anche dalla Francia e dagli Stati Uniti, nonostante le sanzioni che colpiscono quel paese. Ultimo, il fatto che una tecnologia con costi di realizzazione elevati e che richiede diversi anni dal momento in cui si inizia a costruire al momento in cui si inizia a produrre elettricità è già poco competitiva e soffre quando i tassi di interesse sono elevati, come in questo momento. E infatti, non a caso, viene promossa solo dove ci sono garanzie finanziarie o investimenti diretti degli stati, cioè risorse pubbliche. Dove vince il mercato, invece, il nucleare non decolla.
A Dubai c'è la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, che ha commentato le proposte appunto sul nucleare. Serve una transizione ecologica, non ideologica, queste le sue parole. Non ci sono preclusioni del governo al nucleare, ma la sfida sarà la fusione e l'Italia dovrà avere la capacità di pensare in grande. Alla COP28 è intervenuto anche il cardinale Parolin, che ha portato le parole di Papa Francesco. Sentiamo il servizio di Alfredo Somoza.
Il messaggio di Papa Francesco alla COP28 non è stato di circostanza, anzi è l'unico capo di Stato e religioso ad occuparsi del cambiamento climatico da anni, prima con l'enciclica Laudato Si e poi con l'esortazione apostolica Querida Amazonia, Laudato Deum. Francesco ha messo in rilievo una sua visione sociale dell'emergenza ambientale, non solo fare subito bene per fermare il mercurio del termometro, ma anche non dimenticare le conseguenze sui poveri della terra, degli sconvolgimenti climatici e le responsabilità del mondo economico nella corsa verso il baratro. Ministro. Il richiamo di Francesco parla di urgenza, ma chiama in causa tutti noi quando denuncia il consumismo e il modello di sviluppo da rivedere, perché è alla base dei problemi odierni. Clima impazzito, migrazione forzate, povertà, disuguaglianza, mancata cura della casa comune, il punto centrale dell'agenda mondiale, che però si continua a ignorare, soprattutto tra i governi del mondo, ai quali Francesco chiede lo sforzo di costruire un nuovo ordine multilaterale, dove la cooperazione e il dialogo siano la chiave di svolta per affrontare problemi che da solo nessuno può risolvere.
Verranno celebrati martedì prossimo, il 5 dicembre, a Padova, i funerali di Giulia Cecchettin, la ragazza uccisa dall'ex fidanzato Filippo Turetta. In Veneto sarà lutto regionale. L'autopsia ha stabilito che Giulia Cecchettin è morta dissanguata dopo le coltellate ricevute da Turetta, che ieri durante l'interrogatorio davanti ai magistrati avrebbe portato un ricordo dell'accaduto con diverse incongruenze e appunto avrebbe detto più volte di non ricordare i fatti. Abbiamo noi intervistato Ilaria Cucchi, la sorella di Stefano Cucchi. Ilaria Cucchi ha lanciato un appello a Elena Cecchettin, la sorella di Giulia: vai avanti, battiti per tua sorella.
Sicuramente quello che ritengo possa avvicinare le nostre storie è l'impegno di queste famiglie, in particolare di Elena, così come il mio allora, e anche in qualche maniera i tentativi di screditare il ruolo di Elena Cecchettin. Io ad Elena dico: vai avanti, non ti far rendere più debole da coloro che ti attaccano, e sii forte, perché di forza ce ne vorrà tanta, e battiti per tua sorella, che così come il mio, suo malgrado, diventerà sempre di più un simbolo.
Alitalia ha comunicato oggi l'avvio delle procedure di licenziamento per i lavoratori che attualmente sono in cassa integrazione. Degli attuali 2.840 lavoratori ancora alle dipendenze dell'amministrazione straordinaria di Alitalia, quelli in cassa integrazione sono 2.668. Alla luce del quadro normativo, è questo quanto scritto nella lettera inviata a governo e sindacati, la scrivente è impossibilitata al reimpiego dei lavoratori attualmente sospesi in cassa integrazione. I sindacati affermano che si tratta di una decisione totalmente inaspettata e fanno sapere che un primo incontro con l'amministrazione di Alitalia per cercare appunto di evitare i licenziamenti avverrà giovedì. Dal Partito Democratico si chiede al governo di intervenire per salvare appunto i posti di lavoro. Alcune notizie dall'estero. Il presidente della Guinea-Bissau ha denunciato oggi un tentativo di colpo di Stato che avrà alcune conseguenze. Il riferimento è agli scontri violenti che si sono verificati nella notte tra il 30 novembre e il 1 dicembre tra soldati della Guardia Nazionale e le forze speciali. Ci sono stati 2 morti. Già ieri le autorità avevano dichiarato di aver arrestato il capo delle forze speciali responsabile appunto delle violenze. Il presidente della Guinea-Bissau si trova in questo momento a Dubai per la COP28. Un terremoto di magnitudo 7.6 è stato registrato oggi nelle Filippine, secondo quanto riferito dal Centro Sismologico Statunitense, in particolare a largo dell'isola di Mindanao. Le autorità filippine hanno lanciato un avvertimento per uno tsunami distruttivo e hanno invitato le persone che vivono nelle zone costiere a fuggire nell'entroterra. Inizia ad abbattersi la repressione sulle associazioni LGBT russe dopo la sentenza che ha definito il movimento per i diritti LGBT come estremista. A San Pietroburgo uno storico locale ha chiuso perché i proprietari hanno rescisso il contratto di affitto. A Mosca la polizia ha fatto irruzione in diversi locali con veri e propri raid. Abbiamo noi raggiunto su questo il professore Giovanni Savino.
La scure si è già abbattuta in questo momento con il pretesto di controlli per droga. Capiamo che aver definito il movimento LGBT in toto come organizzazione estremista lascia le mani libere alla polizia russa di poter perseguire chiunque si voglia, perché proprio l'indeterminazione di che cosa è il movimento LGBT può dare la possibilità di includere chiunque in questa categoria. In più, di solito i processi per adesione ad un'organizzazione estremista prevedono condanne molto lunghe, si parte dai 6 anni di galera fino a salire. Quindi non solo vi sono questi primi raid polizieschi, ma in più vi sono anche, come è successo allo storico locale LGBT di Pietroburgo, Centralna Stanzia, il rifiuto dei proprietari dei locali morali di continuare ad affittare quel posto per il club, e quindi Central Anastasia ha chiuso l'altra notte come prima conseguenza. Probabilmente ci troveremo di fronte a un ulteriore giro di vite nella repressione putiniana e ad ulteriori tentativi di fuga dalla Russia.
In Italia è stata una giornata di maltempo, ci sono state mareggiate in Liguria e Toscana e vento forte su Emilia-Romagna, Marche e Lazio. Si è spostata infatti nel centro Italia la perturbazione che ieri ha provocato numerose frane in Trentino e nella parte orientale della Lombardia. Oggi in particolare in Liguria il vento è arrivato fino a 143 km all'ora in provincia di Genova. Sono caduti numerosi alberi, ci sono state frane dovute alle piogge. In Toscana invece mareggiate con onde alte oltre 4 metri e con blocco del traffico marittimo. Anche qui il vento ha raggiunto picchi di 125 km all'ora. A Marina di Pisa ci sono stati allagamenti, il mare ha invaso alcune strade. In Emilia-Romagna, anche qui, il vento ha provocato la chiusura della ferrovia tra Bologna e Rimini, sia per il vento sia per la caduta di un albero. L'allerta gialla della Protezione Civile rimane nelle province di Reggio Emilia, Parma e Modena. Nelle Marche i danni per il vento ad alcune chiese storiche nella zona di Fermo e Porto San Giorgio, mentre in provincia di Macerata c'è stato un incendio, numerosi alberi sono caduti anche nelle province di Ancona e Pesaro Urbino. Infine a Roma ci sono state oltre 100 segnalazioni a vigili del fuoco e polizia locale, sempre per alberi caduti a causa del forte vento. È morta nella notte a Roma Marisa Rodano, era l'ultima parlamentare vivente della prima legislatura della Repubblica Italiana, fu partigiana, cattolica, entrò in Parlamento nella prima legislatura con il Partito Comunista e vi rimase fino al 1968. La Camera Ardente verrà allestita lunedì 4 dicembre nella sala Aldo Moro di Montecitorio. Noi abbiamo chiesto un ricordo di Marisa Rodano a Albertina Soliani, vicepresidente dell'ANPI.
Sentivi che tu incontravi un mondo con Marisa, incontravi una donna soprattutto con una grandissima sensibilità. Ecco, posso dire questo, che in qualsiasi riunione ci incontrassimo, anche convegni dove semplicemente si partecipava, ci si sedeva vicine o distanti, io sentivo una sicurezza in lei, una vicinanza. Che al di là della politica, non so come dirlo, era davvero un'esperienza di grandissima umanità, un grandissimo ricordo davvero di quello che di bene ti dà la vita, ti dà la storia, ti dà la politica. Vorrei che ci fossero donne così oggi in politica.
Era la nostra ultima notizia, l'informazione di Popolare Network torna con il giornale radio domani alle 8.30. A tutti e tutte grazie per l'ascolto e una buona serata.